Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast. Seguici su www.fantascientificast.it.
Data numero 36 di Fantascientificast, un caro benvenuto da Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Puntata ricca di novità dal grande schermo che discuteremo con il buon Giacomo Lucarini e anche di casi letterari abbastanza recenti con il buon Cylon Prof, che quindi è tornato dall'Australia, come sentirete, e continuerà sul filone cyberpunk che ha iniziato da un po' di tempo. E poi avremo gentilissimi e carissimi ospiti Cooper e DJ Mars da Hugmented. E Cooper e DJ Mars, che dalla scorsa puntata si stanno occupando anche del montaggio e del remissaggio di questo podcast, e che quindi ringraziamo sin da ora. Omar, direi di entrare nel vivo della trasmissione e dare quindi la parola alla Resurrection.
Esatto.
Visita la nostra pagina ufficiale di Facebook.
Abbiamo il piacere di avere qui Max, che ha saltato l'ultima puntata, quindi oggi ci sorprenderà. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti, buonasera cari ascoltatori. Ciao Paolo, ciao Omar.
Ciao.
Ho saltato perché venivo dall'Australia, no? E quindi che potevo fare?
E dall'altro capo fuori del mondo eri giustificato.
Devo diciamo dire però con grande tristezza, perché su 35 a questo punto puntate, e forse abbiamo una decina di speciali tra pillole e varie, insomma la puntata 35 è l'unica che ho saltato. Speriamo che rimanga comunque appunto un'eccezione. Vi ringrazio sempre della vostra affettuosa, diciamo, stima con la quale mi invitate ad ogni puntata.
Ci mancherebbe, sei una presenza fissa, e anzi abbiamo veramente il piacere di ospitarti, di chiacchierare con te. Tra le altre, cioè, entrando nel vivo, che cosa hai sul piatto oggi? So che vuoi continuare un attimino sul filone.
Oh, sì, infatti nella puntata 34 avevamo parlato di Snow Crash, romanzo capostipite e comunque pilastro assoluto del cyberpunk, e dopo averci pensato un po' mi sono detto, ma perché non concludere, o almeno insomma completare un po' questo viaggio, no? Nelle influenze profonde dell'informatica, di internet, nel modo in cui appunto è cambiata la realtà contemporanea attraverso l'avvento di internet, e quindi diciamo questo filone, chiamiamolo cyberpunk, anche se oggi parleremo di un cyber thriller e di un invece di una cavalcata nel mondo, diciamo così, nerd. Quindi voglio presentarvi due autori e due romanzi piuttosto recenti, che appunto affrontano in due modi diversi, tant'è vero che io, pensando alla serata, mi sono detto le due facce dell'oscura medaglia del cyberpunk era la sigla che ho costruito, però poi dopo, alla fine l'ho detta perché mi è piaciuto, ci ho pensato un sacco di tempo, ma vedremo che poi non è esattamente così. Allora, il primo romanzo, andiamo in ordine cronologico, è un romanzo del 2001, si intitola The Blue Knower in inglese, è stato
recente, quindi
2001, abbastanza recente, insomma, rispetto ai classici della fantascienza che abbiamo visitato in altre puntate di Fantascientificast, invece vedremo un po' datato rispetto all'altro romanzo di cui parlerò, che è addirittura del 2011 o 2012 addirittura, adesso
roba modernissima
proprio di ieri. The Blue Knower è stato tradotto in italiano Profondo Blu, ed è di un autore molto noto al pubblico come giallista. Si tratta di Jeffrey Deaver, che tra le altre cose, penso la cosa per la quale è più famoso nel grande pubblico è Il collezionista d'ossa, un film è stato abbastanza recente,
thriller,
che è appunto un film nel filone crime, nel filone thriller, serial killer e via così, e che ha un protagonista, se non ricordo male, un poliziotto paraplegico che ha avuto un incidente, un criminologo paraplegico. In ogni caso, diciamo, ne parliamo perché appunto invece il romanzo Profondo Blu è, credo, da parte sua un omaggio alla fantascienza, perché è comunque un magnifico thriller. Nelle schede che ho letto, la cosa più simpatica che ho visto era un paragone con Sfida all'Ok Corral. Sostanzialmente sì, perché il romanzo è un thriller fondato sull'idea che ci sia appunto sostanzialmente una sfida tra due hacker, quello buono e quello cattivo. Quello cattivo.
Penso che tutti i nostri ascoltatori lo sapranno tutti cos'è la sfida all'Ok Corral, ma giusto per capire, è uno dei classici del
Sfida
all'Ok
Corral è un grandissimo classico del western, che appunto sostanzialmente si risolve in questo duello fra due persone, anche se lì nel film Sfida all'Ok Corral, che è stato peraltro ripreso in moltissimi filoni fantascientifici, forse il più divertente e più famoso di tutti, e c'è una puntata di Star Trek,
serie classica,
che è una ricostruzione di Sfida all'Ok Corral, proprio una citazione letterale, perché c'è un viaggio, non mi ricordo se c'è un viaggio nel tempo, se c'è un viaggio nel tempo o è una di quelle solite cose in cui incontrano un'entità divina o paradivina che permette di alla prova.
Non ricordo.
Ce n'è, andarla a ripescare.
Ricordo addirittura due puntate, addirittura, perché una era addirittura ambientata sul Ponte Ologrammi, per cui parliamo della serie, tranquillamente della serie La Next Generation.
Ah, no, io parlavo della serie classica.
Infatti, io in mente la puntata della serie classica. Però
la serie classica invece è bellissima, perché sono i soliti quattro: Kirk, il dottor McCoy.
Beh, allora lì era quello con l'intervento dei Metron, sì, era
probabilmente, sì, come al solito, un'ambientazione, non mi ricordo se si intitola Lo spettro di una pistola o una cosa del genere, ma in ogni caso è una citazione proprio profonda al film, e qui invece il paragone è semplicemente sul fatto che c'è una sfida all'ultimo sangue, letteralmente, tra l'hacker cattivo e l'hacker buono. L'hacker buono, nella migliore tradizione, quando inizia il romanzo sta in prigione, mi pare giusto, mi sembra normale e doveroso, mentre l'hacker cattivo è libero e scorazza. La cosa che ho trovato molto bella e molto interessante del romanzo, scritto ormai appunto una quindicina d'anni fa, quindi risente un pochino di un certo gusto d'antiquato nel linguaggio, perché ovviamente è infarcito, diciamo, di un lingo tipico dei programmatori, dei nerd, degli smanettoni, degli hacker, e lì si vede che è un linguaggio che è un po' diventato un po' vecchio ai giorni nostri.
Web 1.0, direi.
Web 0.0, diciamo così, 0.0. Perché 2001, immaginati. Però devo dire che lì si vede la mano proprio maestra dello scrittore, nel senso che evidentemente lui riesce, pur non essendo un esperto del settore, si deve essere documentato molto bene, riesce a ricostruire in maniera molto realistica, anche tecnicamente tutto sommato convincente, sai, con quel po' di sospensione, come si dice, sospensione di credulità, mi ricordo più,
sì, sospensione di credulità,
insomma quell'attimo di, diciamo, chiaro che ci si crede perché ci si trova in un contesto in cui ci si deve credere, ma è plausibile, no? Non ti fa proprio venire il mal di pancia a pensare guarda che fesseria sta scrivendo. Ed è una descrizione molto accurata di una problematica che oggi è estremamente sentita, che è quella della sicurezza, perché l'hacker cattivo fondamentalmente riuscirà a tenere in scacco la sua nemesis, cioè sia l'hacker buono che i poliziotti che in qualche modo lo aiutano, mentre persegue l'obiettivo di essere un serial killer. Mi ero dimenticato di dire questo, la trama fondamentale sta nel fatto che questo hacker cattivo fa un gioco diciamo di ruolo, nel quale deve nella realtà uccidere delle persone, e per farlo però lo deve fare secondo certi canoni, e quindi in particolare deve cercare delle persone che siano estremamente ben protette, deve violare la sicurezza di queste persone, in particolare impadronendosi di tutte le informazioni che li riguardano. Quindi c'è una descrizione nel romanzo molto convincente, molto interessante, delle problematiche di security, di sicurezza, e del modo nel quale è possibile carpire informazioni sulla vita delle persone attraverso gli archivi informatici ormai distribuiti su tutto il pianeta. Si vede la mano del maestro del thriller, per cui il romanzo è veramente avvincente, nonostante tutto sommato i personaggi vengano fuori abbastanza presto, che è un altro canone tipico del giallo, no? Ci sono dei gialli in cui il mistero si svela alla fine, e ci sono altri generi, mi viene in mente il Tenente Colombo come altra citazione dei serial, in cui il criminale è noto dal primo istante, il problema è come acchiapparlo, no? È come incastrarlo. In questo caso c'è quindi questo duello che si sviluppa tra i due hacker. Ovviamente ci sono tutta una serie di sottostorie che insomma non sto qui a raccontare. Una lettura veramente piacevole, almeno per me lo è stata, anche con un po' appunto di retrogusto di quello che erano gli albori delle problematiche della sicurezza, e molto divertente.
Non l'abbiamo detto, quindi, ambientato in un futuro o in un presente?
No, è contemporaneo.
Ah, contemporaneo. Okay.
Contemporaneo, proprio ambientato negli anni nostri, perché descrive un mondo assolutamente plausibile nel quale l'informatica è allo stato che noi conosciamo, esattamente quello, diciamo, forse allora nel 2001 era forse pochino con lo sguardo proiettato nel futuro. Oggi è esattamente la nostra realtà, in cui la maggior parte dei dati che ci riguardano sono informatizzato, in particolare, come abbiamo imparato a scoprire in questi ultimi due anni, in particolare la polizia e diciamo gli enti governativi possiedono su di noi dati che consentono di arrivare fin nel dettaglio della nostra vita quotidiana. E quindi qualcuno che riuscisse a violare questi archivi avrebbe sicuramente un potere molto forte di informativa su ciascuno di noi, potrebbe ricostruire tutto quello che si fa, trovare i punti deboli e facilmente violare la nostra sicurezza. Insomma, un bel romanzo, diciamo, a chi piace il genere thriller resterà sicuramente incantato, ma anche a chi non dovesse piacere è un romanzo che si legge con piacevolezza, e dicevo, l'autore Diver riesce a rendere tecnicamente plausibile il tutto. Io almeno, forse sarò vecchio, insomma, non mi sono annoiato. L'altra faccia della medaglia invece, come dicevo, un romanzo contemporaneo, ho citato il titolo sia in italiano che in inglese, Profondo Blu e The Blue Knower, si trova molto facilmente se per esempio su Amazon, sia nella versione italiana che nella versione inglese. Ok? Pronti per il secondo?
Yes.
Seconda parte,
l'altra faccia della medaglia, no? Quindi questa è una faccia un po' cupa, diciamo così. Invece quest'altra è una faccia un po' più fiabesca. Si tratta di un romanzo che si intitola Player One, in italiano è stato tradotto Player One, con grande sforzo di fantasia in originale si chiamava Ready Player One. Player One fa riferimento al classico, no, alla scritta che compare sui videogiochi, in particolare sugli arcade di vecchia memoria, no, in cui tu potevi giocare da solo o giocare magari in coppia, e quindi l'opzione di giocare da solo fa: sei pronto, giocatore 1, ready player 1. Bene, questo romanzo penso che piacerà da impazzire in particolare a Paolo, perché diciamo, ha una trama, forse l'unico punto debole, la trama è abbastanza scontata. Siamo in un futuro prossimo, mi pare 2040. La società è andata dove, esattamente dove sembra che stia andando, cioè a scatafascio totale, a rotoli, con un enorme questa è un'ambientazione molto simile a quella che abbiamo descritto in Snow Crash, quindi con un enorme aumento di una fascia povera della popolazione ai limiti della sopravvivenza, con un proliferare di enormi baraccopoli, eccetera eccetera eccetera. Devo dire, il romanzo descrive molto superficialmente questo aspetto, perché fin da subito viene introdotta, diciamo, l'idea di base, cioè che in un, appunto, futuro non imprecisato ma molto vicino a noi, un genio che, come nella sua descrizione, ricorda molto da vicino Steve Jobs piuttosto che Bill Gates eccetera eccetera, si è inventato una realtà virtuale nella quale, diciamo, la fanno da padrone un'altra tematica proprio dei giorni nostri, di ieri, dell'altro ieri, una sorta di visore. Quindi ci viene in mente, no, avete sentito dell'acquisto per 2 miliardi di dollari di Oculus Rift da parte di Facebook, ci viene in mente proprio esattamente quello che è successo ieri, quindi un visore avanzatissimo e dei guanti che, a questo punto, che ci fanno venire in mente, come si chiamava quello con Keanu Reeves,
il tagliaerbe?
Con Keanu Reeves,
Johnny Mnemonic.
Quindi questa combinazione guanti visore che, in maniera, devo dire, un po' rozza in termini di descrizione, comunque costruisce una realtà virtuale assolutamente plausibile. Quindi l'idea di fondo è che, diciamo, sia possibile effettivamente indossare questi guanti e questo visore e sentirsi a tutti gli effetti nella realtà virtuale. Questa parte è un po' grezza rispetto ad altri che l'hanno trattata in maniera molto più vicina alla realtà, affrontando il problema della percezione. Però, diciamo, anche qui un po' di sospensione di credulità, andiamo avanti, entriamo in questo mondo virtuale. L'idea è che il mondo virtuale, anche per un fatto proprio economico, questa invenzione di questo genio di fatto è venuto a supporto del mondo reale. C'è grande povertà, la gente non può andare a scuola, beh, non fa niente, perché in questo mondo reale che si chiama Oasis, in questo mondo virtuale, scusatemi, che si chiama Oasis, le scuole sono a disposizione gratuitamente, quindi in realtà uno va a scuola indossando il visore e i guanti, e di fatto ci sono delle aule virtuali con i maestri eccetera eccetera eccetera. C'è un mondo alternativo totalmente costruito appunto in questa realtà virtuale, dalla quale si deve uscire fondamentalmente soltanto per soddisfare i bisogni fisiologici primari, no? Mangiare, bere eccetera eccetera.
Un second life ante
un second life, però diciamo molto tanto realistico da diventare di fatto sostituire la realtà. Ma anche l'idea intrigante è che questa cosa, a partire dall'iniziativa di un singolo, quindi di un privato, però poi di fatto diventa il sistema con il quale una società in sfacelo affronta i problemi. Questa è una delle tematiche che vengono toccate, no? Cioè, invece di affrontare i problemi nel mondo reale, l'umanità ha trovato più comodo spostarsi in questo mondo virtuale, ma i problemi del mondo reale poi sono comunque lì, tutti presenti. Comunque, questa è solamente l'introduzione, perché la cosa veramente divertente, l'idea bella di tutto il romanzo, che come trama, poi dicevo, è abbastanza un po' deboluccio, è che questo inventore di questa realtà virtuale è un grandissimo appassionato dei giochi, videogiochi, fantascienza, film degli anni 80, 70, 80, ma appassionato a livello di follia, no? E quando muore lascia in eredità la sua enorme ricchezza al vincitore di un gioco virtuale, sostanzialmente di una specie di enorme caccia al tesoro, giocato in questa realtà virtuale, che sarà colui che sarà capace di seguire una serie di indizi alla ricerca, proprio come nel migliore dei giochi fantasy, di una serie di porte segrete, al di là delle quali ci sono delle sfide da effettuare di volta in volta, che quasi sempre poi, quando vengono svelate, diciamo, nel romanzo, si traducono nel fare una partita a uno dei giochi classici, che so, Starfighter, ditemi voi qualche grande titolo,
Super Mario
ma adesso non è il caso, perché insomma non è proprio, ci sono una serie di ci sono appunto sostanzialmente, mi pare, 4 porte, e ogni volta viene citato un gioco di quelli proprio dei tempi d'oro, degli anni 70, piuttosto che un film, un'altra sfida interessantissima che il videogiocatore deve seguire per ritrovare un indizio, per esempio, è quello di interpretare una parte in un film famosissimo, in War Games, quello, lo ricordate, quello con il ragazzino? Perfetto. Quindi, diciamo, per vincere quella sfida, il protagonista del romanzo deve impersonare letteralmente, quello è, mi pare che era Matthew Broderick, no?
Sì, Matthew Broderick, sì.
Nel film,
sì,
quindi sì, deve, esatto, impersonare Matthew Broderick e ricordare a memoria e recitare tutte le battute reagendo nella realtà virtuale con una sorta di simulazione del film stesso. L'intero romanzo è sostanzialmente un enorme, grande e si vede appassionata citazione di tutta questa cultura pop degli anni 70 e degli anni 80, attraversando film, libri, musica, videogiochi, giochi da tavolo, di tutto. È una cosa veramente spettacolare e rende la lettura di questo romanzo, che, ripeto, per altri versi è scritto in maniera un po' rozza, un po' ingenuo nella trama fondamentale, poi è sostanzialmente una favoletta, che il protagonista è un ragazzino povero il quale riesce a entrare in competizione con i più grandi gruppi industriali, che a loro volta stavano tentando di diventare, insomma, ci sono una serie di ingenuità che fanno storcere un po' il naso se uno si ferma.
Sono un po' i cliché dei
però,
film degli anni 80,
esattamente, però ecco, forse addirittura si può pensare che l'autore l'abbia fatto proprio apposta,
dice, può essere.
Perché devo dire che veramente, dopo qualche pagina iniziale di un po' di lentezza, un po' di fatica, per me è stata veramente una scorribanda, no? In queste citazioni che devo dire non a volte hanno spiazzato anche me, nonostante io sia proprio effettivamente uno che è cresciuto in quegli anni e che mi potevo ritrovare molto facilmente, diciamo, ma il livello di dettaglio maniacale a cui arriva il romanziere è veramente stupefacente. Insomma, una lettura piacevolissima, l'altra faccia della medaglia di questa realtà virtuale, che quindi viene questa volta letta, diciamo, in positivo, perché, diciamo, il protagonista, che diventa quindi l'erede di questa immensa fortuna, lungo il percorso comincia a farsi una serie di domande sulla relazione tra il mondo virtuale e il mondo reale, e, diciamo, ripeto, in maniera un po' fiabesca, un po' disneyana in senso deleterio, alla fine comunque, diciamo, decide di, avendo vinto il gioco ed essendo diventato l'erede di questa grande fortuna, decide di usarla al di fuori della realtà virtuale per provare a rimettere in sesto, a ripartire con l'umanità nella realtà, quella effettiva, quella, come c'è la citazione famosissima di Groucho Marx, il famoso comico, citazione famosissima, quella che dice: non è che a me il mondo reale mi piaccia troppo, però rimane l'unico posto dove rimediare un pasto decente.
geniale
come sempre. E niente, è questo, lascio queste, quindi Player One in italiano, Ready Player One in inglese, è un libro molto recente, 2012 o 2011, quindi si trova veramente, sì, in maniera molto semplice, sia sui canali tradizionali che su quelli elettronici.
È anche in offerta adesso,
ed è una lettura complementare, veramente piace. Quindi con la lettura di questi due, secondo me, abbiamo dato i grandi pilastri di questo filone, che erano Neuromante e Snow Crash. Però questi due libri, che sono sicuramente minori rispetto ai capolavori appena citati, sono una lettura piacevolissima e un bel complemento a chi voglia approfondire questo filone, con il vantaggio di parlare di una realtà molto vicina alla nostra.
Beh, ce ne saranno ancora di cose da raccontare, immagino, sul cyberpunk.
Assolutamente, sì, figuriamoci.
Noi per il momento, Max, ti ringraziamo e ci diamo appuntamento alla puntata numero 37.
Ciao ragazzi, grazie ancora. Vi saluto dalla Resurrection.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Abbonati gratuitamente a Fantascientificast su iTunes.
Dunque, come ospiti nel nostro bar virtuale abbiamo i fautori della lato artistico dell'ultima puntata di Fantascientificast. Io quelli li ho soprannominati il dinamico duo dell'etere. Abbiamo qui la coppia DJ Mars e Cooper, direttamente da Augmented. Ciao ragazzi.
Ciao.
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 Ciao Omar e ciao Paolo. E buonasera anche a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast, o buongiorno a seconda di quando ci ascoltano, perché tanto a noi non fa nessunissima differenza.
Dunque, i più gran parte dei nostri ascoltatori vi conoscono soprattutto per quel, secondo me, bellissimo prodotto che è Augmented, che se volete ha fatto il grosso salto di qualità, perché da podcast di nicchia è diventato una vera e propria trasmissione radiofonica. Cooper,
sì.
Te sei il signore padrone di Agri, per cui ti è piaciuto. Raccontaci un po', prima di passare alla canonica domanda, che è quella classica del bar di prova, cioè il tuo rapporto con la fantascienza, raccontaci, sì, un po' di Augmented.
Allora, prima accarezziamo il mio ego, parliamo di Augmented. No, in realtà io volevo fare prima di tutto un'introduzione, perché ci teniamo tantissimo, vogliamo assicurare voi e chi ci ascolta, il pubblico di Fantascientificast, che noi siamo prima di tutto dei super fan, siamo prima di tutto degli ascoltatori fedelissimi di Fantascientificast. Anzi, potete paragonarci a delle gruppi, proprio delle vere e proprie gruppi, pronte a fare tutto, ma proprio tutto quello di cui c'è bisogno per rendere migliore Fantascientificast. E quindi traete voi le vostre conclusioni. No, poi per il resto, Augmented è un programma che ci ha dato delle grosse soddisfazioni, perché abbiamo cominciato scherzando come un gruppo di amici appassionati di radiofonia, e nel mio caso particolare ci sono entrato a bomba, mi sono inserito in questo gruppo di amici che facevano un altro podcast dove si parlava di fuffa, di aria fritta praticamente, ecco. Di niente. E mi sono introdotto e gli ho detto: perché non parliamo un po' delle nostre passioni, di quello che ci piace? Ovviamente la fantascienza era preponderante, e quindi abbiamo un po' giocato con le varie influenze, con le cose che ci piacciono, che ci fanno perdere tempo, appunto, le cose che ci fanno bruciare le serate. E abbiamo capito che forse quello che davvero ci accomunava tutti quanti era più che altro la passione per la narrazione, per le storie, e poi in tutti i media in cui si sviluppano, quindi attraversando la letteratura, la cinematografia, la musica stessa, i videogiochi. Quindi Augmented parla di questo, parla di storie, e parla del modo in cui queste storie riescono a mettere insieme le persone. Infatti lo vedete, il nome Augmented è una via di mezzo fra hug in inglese, che è abbraccio, e Augmented, di Augmented Reality. Si riferisce al modo in cui le tecnologie stanno cambiando il nostro modo di approcciarci anche come persone. Quindi abbiamo messo insieme queste due parole, cercando di invogliare le persone a essere ad aggregarsi, ecco, come facciamo noi, attorno alle nostre passioni, e abbiamo cominciato a parlare di cinema, romanzi, fumetti, tutti assieme in un calderone, in un frullatore, come hanno fatto i Wachowski con Matrix, no? E poi incredibilmente ne è venuto fuori qualcosa di gradevole. Abbiamo fatto un paio di puntate come podcast, non un paio, abbiamo fatto 6 episodi ed è stato quello il momento in cui mi sono reso conto che perfino Omar Serafini ascoltava il mio podcast. Quindi capite che il mio ego ha fatto un'esplosione mostruosa, è diventato grosso come una casa. Ma ancora di più quando poi ci siamo, il mio ingegnere del suono, il mio mago del suono, il mio DJ Mars, ha avuto la sfacciataggine di presentarsi a una vera e propria radio e di presentargli una demo di un pezzettino di Augmented, e quelli sulla fiducia, assolutamente incoscienti, hanno accettato di mandare in onda la nostra trasmissione. Ha avuto successo, c'è stato il cambio di orario, ci hanno passato da una fascia in cui non ci ascoltava nessuno tranne forse qualcuno che non aveva la TV e quindi ascoltava la radio.
Che temerari.
Esatto, ci hanno messo alle 18:30, immaginate che è proprio
la prima serata.
Esatto, è come il TG delle 8:30 in ambito radiofonico. E pazzescamente anche lì la gente ci ha ascoltato.
Ma davvero.
e poi è successo che annusandoci e corteggiandoci con Omar abbiamo cominciato a concupire, ha detto ma a farci degli strani complimenti a vicenda, poi incoraggiati anche dalla gente che su Twitter diceva ma come sarebbe bello, vi posso consigliare Augmented, sì, robe del genere. Abbiamo pensato che forse era il caso di avvicinarci. Comunque è di questo che parla Augmented, si può ascoltare alla radio per chi è nelle ristrettissime vicinanze della zona da cui viene trasmesso, oppure in streaming dal sito di radioliberty.it. poi sicuramente ci sono tutti i contatti lì nel vostro sito internet, quindi potete andarvelo a cercare qualora decidesse di sprecare quei 30 minuti scarsi che dura uno dei nostri episodi. E questo è quanto per quanto riguarda Augmented.
Che dire, veramente complimenti, perché il salto non è da poco, insomma, perché parlare dei nostri temi alla radio generalista, insomma, è sì, veramente un bel passo. Qualcuno ci ha definiti complementari un pochino.
Una grossa soddisfazione. E non avremmo mai pensato che avrebbe potuto funzionare, perché Augmented poi, per chi lo conosce, è già abbastanza masochista da ascoltarlo una volta a settimana. E per chi non lo conoscesse, è esattamente l'opposto di Fantascientificast.
No, dicono complementari.
Sì, nel senso, tanto siete tanta capacità di approfondimento avete voi, tanto è interessante da sentire per capire di più Fantascientificast, tanto è ignorante e caciarone Augmented, perché si basa più...
Ma no.
Ecco, si riferisce a un pubblico diverso, sì, e quindi la nostra più grande soddisfazione è sentire uno dei nostri ascoltatori, un nostro fan, che ci dice caspita, però sai, quel fumetto o quel romanzo, adesso vado a cercarmelo, perché non immaginavo che potesse essere così interessante. No, noi cerchiamo più di ricreare l'atmosfera dell'opera di cui stiamo parlando, indipendentemente dal tipo di medium che è stato scelto, no? Per esprimerlo. Quindi c'è tutto questo lavoro di messa in scena che diverte noi prima di tutto. E poi abbiamo riscontrato che diverte anche gli ascoltatori. E ho anche la grossa soddisfazione di dire che uno di voi due ha recuperato un fumetto proprio a causa mia. Sì. A causa di Augmented, è vero?
Esatto, che era il mitico Caravan, che è stato ecco, opera del sottoscritto di revisionismo editoriale. Diciamo che Cooper, vediamo se sbaglio, io definisco Augmented è più de panza, come dicono a Roma. È molto sì, bada più al coinvolgimento emozionale. Tra l'altro, quello che veramente mi piace di Augmented è la commissione che c'è, sia diciamo dell'aspetto meramente editoriale, cioè l'iscrizione della passatemi il termine item che analizzate puntata in puntata, a quello che è poi prettamente poi l'atto musicale, che ovviamente è una sorta di proprio una vera e propria colonna sonora che fa da fil rouge all'interno della puntata. Secondo me no, è veramente, cioè, complimenti più che altro anche da quel punto di vista, cioè la scelta musicale è veramente eccezionale.
Lo vedi, per adesso mi sento accarezzato come il gatto che c'è nell'avatar di Omar.
Sulla panza, appunto.
In realtà noi siamo stati presuntuosi, perché abbiamo creato Augmented con l'idea di farla diventare uno show radiofonico quando non c'era ancora nessunissima prospettiva che sarebbe poi davvero diventato uno show radiofonico. Quindi l'abbiamo infarcito di colonne sonore e singoli da radio. Poi abbiamo dovuto un po' tribolare perché man mano che lo show acquistava popolarità, siamo stati anche costretti a cambiare le scalette e mettere più musica da classifica di quanto ne avremmo voluta. Però c'è sempre un grosso conflitto interiore a livello autoriale per cercare di mantenere tutto coerente. E come diceva Omar, è proprio quello l'obiettivo di Augmented. È uno show che mira al coinvolgimento emotivo e abbiamo la soddisfazione di aver sfruttato questo coinvolgimento emotivo per spingere nostri più o meno coetanei, un po' più grandi, un po' più piccoli, a rispolverare delle opere che forse avrebbero completamente ignorato, quindi a fare un percorso simile al mio personale, quindi per appassionarsi a un macro genere che contiene tutto, perché la bellezza della fantascienza è questo: può parlare davvero di qualsiasi cosa, illuminare veramente la mente e il cuore della gente, indurla a ragionare in una maniera che non avrebbe mai sognato. Quindi Augmented è questo: in quella piccola mezz'ora settimanale cerca di farvi vedere gli occhi attraverso gli occhi di una persona che ha imparato a ragionare meglio grazie alla fantascienza e a tutti gli altri generi che gli orbitano attorno, perché non siamo così schematici, ogni tanto parliamo anche di fantasy, c'è un po' di thriller, però è il nostro atto d'amore sfegatato verso la fantascienza nella maniera in cui lo sappiamo fare noi.
Giusto appunto, però a questo punto la girerei più che a Cooper, a questo punto a Mars, che mi sembra... E dei due il più serio, Paolo, per cui
quello che... a volte
ecco. Mars, dopo ovviamente la domanda vale anche per Cooper, il tuo rapporto con la fantascienza, nel senso proprio a 360 gradi, da dove hai cominciato, che cosa ti piace, dove andrai, per cui...
Allora, diciamo che la fantascienza mi è sempre piaciuta. Prima volta che mi sono interessato maggiormente di questo genere è grazie alla regia di Augmented. A poco, episodio dopo episodio, mi sono sempre più appassionato e mi sono sempre più avvicinato a questo genere. Giustamente come regista mi affascina forse più il lato tecnico e sonoro, però cerco di ricreare l'atmosfera dell'opera di cui stiamo parlando. E la sfida è quella di riuscire a fare tutto questo in 30 minuti.
Vabbè, una riscoperta, diciamo così, dai.
Parlando di fantascienza, tra i vari sottogeneri, quello che forse più mi appassiona è il cyberpunk. Infatti attendo con ansia l'uscita del videogioco Cyberpunk 2077. Anzi, ricordo che anche voi ne avete parlato precedentemente. Comunque ci tengo a precisare che in qualità di vera e propria perfezionista,
e questo è vero e posso in assoluto assicurarvi che è la verità,
cerco appunto di migliorare di episodio in episodio le mie qualità tecnico e sonore per migliorare la qualità di questo show, in modo da rendere questo programma una piccola opera d'arte. E comunque devo ricordare che è sempre colpa di Cooper se mi sono riavvicinato a questo genere.
È sempre colpa mia, colpa mia. Io mi rendo conto del valore di un episodio dalla faccia che fa il mio direttore del suono. Se lui si sente invogliato,
se le impressioni va bene.
Sì, insomma. Sì. Se si sente invogliato ad approfondire l'argomento vuol dire che ho fatto 100, altrimenti è un episodio un po' debole, va. È la mia cartina al tornasole.
Io sono molto cattivo, nel senso che se c'è qualcosa che non va, una frase la ripetiamo 3, 4, 5, 6 volte.
No, veramente, una persona orribile.
Non transigo su queste cose.
Vi salva il fatto di essere così lontani, altrimenti avrebbe fustigato anche io.
No, ma infatti la cosa comincia a mettere timore anche a me, la cosa, perché se adesso iniziamo con la mano, capito? Cioè, mi sento anche, oddio, cosa mi dirà, cosa farà?
Ma guarda che Paolo Cooper è un pignolo. Posso dirla, lo so che tanto qui non abbiamo è un rompiscatole numero uno. Guarda,
vabbè, l'importante è il risultato, ragazzi. L'importante è il risultato.
È un perfezionista. Cooper, te invece.
La mia
fantascienza. Te...
Sì, sì, è una cosa molto più romantica. Si perde nella notte dei tempi. Io ho cominciato ad avvicinarmi alla fantascienza più o meno attorno ai 17 anni, perché a dire la verità sono stato traviato da poco più, quasi adolescente, diciamo, da mio fratello più grande, che mi mise in mano un librone di 600 pagine che era I draghi del crepuscolo d'autunno. Quindi tutt'altro.
Fantasy, per
fantasy,
cui.
Sì. E per un paio d'anni ho letto solo quello, solo Tolkien, solo Raymond E. Feist, tutto questo tipo di microcosmo, macrocosmo che gli ruota attorno. Poi, grazie al cielo, in una piccola edicola vicino a casa mia c'erano i classici della Newton Compton, quelli che costavano 1000 lire, ve li ricordate?
Sì, sì, sì.
Quelli sottili, sottili, bianchi, come dei quadernini.
Sì, sì, sì.
E lì ho trovato i Ribelli dei 50 soli di Van Vogt. E sono rimasto folgorato, tanto da cercare di... da svaligiare quella piccola edicola. Ce li ho comprati tutti, uno dopo l'altro. E quello che mi ha veramente fulminato è stato Il segreto degli Slan, di cui ha parlato anche il vostro Cylon Prof. Sempre sia lodato lassù in cielo, nella nave Resurrection.
Sì, 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 sì.
E poi qualcosa di più recente, c'è stato il periodo in cui leggevo soltanto Cyberpunk, in cui il mio guru era William Gibson. In un secondo tempo, solo in un secondo tempo, anche la cinematografia. Però lì c'è stata la svolta più caciarona, quella che ci ha avvicinato un po' ad Augmented, perché ho avuto la mia cotta, il mio innamoramento per tutto quello che era firmato da Robert Zemeckis, quindi Ritorno al futuro, anche quel capolavoro incompreso che è Contact.
No, beh.
Sì, perché per me c'è tutto quel frullato di esistenzialismo e di emotività immotivata che lo rende proprio fantastico, secondo me.
Un po' diverso dal romanzo.
Beh, il romanzo
sì. Avete pienamente ragione. E poi, ovviamente, quasi tutto quello che ha prodotto a livello fantascientifico Ridley Scott, quindi... Prima di tutto Blade Runner, ovviamente. E anche se mi odierete, ed è il bello, e anche questo, il mondo è bello perché è vario, a me Prometheus è garbato parecchio. Bisogna anche dire che cosa potevamo aspettarci da Damon Lindelof. Voglio dire, non pianga che è causa del suo male. Ce la siamo un po' cercata,
E non è ancora finita.
Non è ancora finita. Ma a quanto pare lui si è tolto dai piedi, Cioè Damon ha capito l'antifona e è andato a nascondersi, quindi possiamo aspettarci con uno sviluppo maggiore, migliore per le prossime volte. E poi basta, c'è la TV.
Quando partono con un primo film che non va bene, poi sai...
Dici che non è recuperato,
Magari qualcosa recuperano, ma... non lo so, vedremo.
Beh, incrociamo le dita, io voglio dargli fiducia. Ragazzi, voglio dargli fiducia. Mi prende il lato romantico della questione. Cioè, non posso non andare a vedere un film di Ridley Scott che è fantascienza. Non si può. E basta, e poi... Proprio perché amo il Cylon Prof, proprio per quello. ho amato profondamente Battlestar Galactica, ovviamente, nella versione moderna. E poi Fringe di J.J. Abrams, che anche voi abbracciate e amate alla follia.
No, Fringe non ne abbiamo mai parlato, però in effetti Omar ci toccherà, perché... non so, tutti me ne parlano molto bene, io non l'ho visto, quindi non posso... È la firma sua, no?
Sì.
Come dice il buon Leo Ortolani, io non dormo la notte pensando a chi è in mano Star Wars Episodio 7.
È vero.
È vero. Prima di tante mie notti insonni. Sì.
Che poi Fringe, fra parentesi, è spesso argomento dei nostri fuori onda con il Cylon Prof, perché Cylon Prof, fra parentesi, è una marca cui di solito è spesso nominato.
Io ho sempre saputo che quest'uomo è una fonte di saggezza infinita. L'ho sempre sospettato.
Ok, stacca la conversazione, Omar, adesso ti piace?
No, posso consigliarvi? E consigliare anche a tutti gli ascoltatori che, se non l'avessero ancora fatto, se volessero davvero capire cosa passa nel cervello di J.J. Abrams, in cui è esploso un petardo qualche tempo fa, andate a recuperarvi Alias.
Sì.
Perché è davvero un puro succo di J.J. Abrams, quando ancora era semplicemente un produttore televisivo di belle speranze, ma non ancora la macchina per tritare soldi che conosciamo oggi. Quella è probabilmente la cosa migliore.
Quando quel petardo non era scoppiato.
Sì, non aveva ancora sbaccato come ha fatto adesso. Quindi vi incoraggiamo caldamente ad andarvelo a recuperare, perché vale la pena. Poi, quando parlerai di Mass Effect nei videogiochi, caro Paolo, io mi prenoto, perché lì ne abbiamo da discutere a bizzeff, perché quello è in assoluto... Mi viene anche brutto chiamarlo videogioco. perché è veramente un'opera d'arte.
Sorprenderò, non ne ho ancora parlato per un semplice motivo. Non ho ancora giocato il terzo episodio. Mi manca.
Male, molto male.
Ma il problema è semplicemente di hardware, perché attualmente sto girando su Mac, però sto cercando adesso, prima o poi dovrò cambiarlo, quindi probabilmente...
Ma comprati un Xbox e falla finita!
Guarda, ti farò una domanda molto diretta. Sei sposato?
Ma quando?
Capirai molte ecco cose con questo passaggio.
Lo vedi come cambiano le prospettive?
Ma molto, molto, molto.
E... No, da un certo punto di vista non riusciamo a crescere.
No, ma neanche io, anzi regredisco, poi vabbè, è legittima difesa, diciamo, dopo un certo punto. Speravo che mia moglie non stia ascoltando Fantascientificast in questo momento, se lo fa la saluto.
Sappiamo se augurarglielo aver paura che ti stia ascoltando. Sì. Io concludo in bellezza dicendo che se volete sapere qualcosa di più di Augmented potete sempre collegarvi alla nostra pagina ufficiale di Facebook, dove ci sono i link agli episodi salvati nell'archivio di Radio Liberty e tutti i collegamenti se voleste sentirci in streaming per la seconda stagione e anche le anticipazioni, perché potete avere gli aggiornamenti sugli argomenti dei prossimi episodi e anche partecipare addirittura alla scrittura dei prossimi episodi, quindi essere potenzialmente sceneggiatori della prossima stagione di Augmented. Quindi non vi diciamo nient'altro, collegatevi, seguiteci su Twitter e su tutti gli altri strumenti della social sfera, ci siamo, non vi dico altro.
Va bene ragazzi, noi vi ringraziamo, anzi Omar mi ha fatto venire una bellissima idea e so che voi farete di tutto per cercare di renderla possibile. Sì. Dato che Omar ha detto che la vostra selezione musicale è eccelsa, allora stupirò gli ascoltatori di Fantascientificast e voglio lanciare un pezzo.
Ok.
Me lo permettete?
Come no, certo.
Ok. Ci ascoltiamo un pezzo un po' di anni fa, devo dire la verità. Saranno a Roma a luglio, se non mi sbaglio. Sto parlando di un gruppo tedesco degli anni 70-80, i Kraftwerk.
Perfetto.
E il pezzo che andiamo ad ascoltare, almeno un pezzettino, è The Robots. A voi. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
La nostra pagina ufficiale di Google Plus.
Ciao Giacomo.
Ciao, ciao a tutti. Un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
Allora, siamo in pieno periodo Marvel da ormai penso più di 12 anni, a partire da Spider-Man del 2001, siamo proprio, o 2002, non sai che non ricordo, il primo Spider-Man di che anno è?
È 2001, penso che possiamo tranquillamente etichettarlo nel 2001.
Quindi l'onda lunga comunque non è ancora finita, tanti titoli devono uscire e tu questa sera sei qui, questa sera, insomma, questo giorno, questa, per questa puntata sei qui a parlare di un film che è uscito di recente, sempre dello stesso filone, e riprende le avventure del buon Capitano.
Esatto, Capitan America. Capitan America che segue quasi subito, insomma, diciamo, le vicende di ciò che è successo nel film dei Vendicatori, di Avengers. E c'è da dire che naturalmente ora più che mai siamo nell'universo Marvel proprio cinematografico a tutto tondo. Sono riusciti i Marvel Studios, che si sono presi i diritti dei propri personaggi per produrre a sé, adesso con l'ingresso della Disney, i propri film. Tu citavi Spider-Man di Sam Raimi, che ancora oggi è di proprietà della Paramount, cioè il personaggio dell'Uomo Ragno non è della Marvel, paradossalmente, perché i diritti di sfruttamento sono ancora in mano a un'altra casa di produzione e di distribuzione, quindi al momento...
E beh, da qui al anche non, la nuova serie dei...
Esatto, però al momento non potremo vedere l'Uomo Ragno con i Vendicatori, oppure l'Uomo Ragno che viene massacrato da Hulk, semplicemente perché al momento, no, a meno di atti di forza, la Marvel non può prendersi il suo personaggio cinematografico. Ma dicevamo Capitan America... So che tu vorrai sapere in che modo si collega ai Vendicatori questa pellicola.
Allora, posto che non l'ho vista, si puoi fare un'introduzione senza spoiler, come si dice.
Esatto, cercherò di spoilerare il meno possibile. Beh, Capitan America naturalmente si riprende da quello che è stata la battaglia di New York, che tutti abbiamo visto con gli alieni, ed è il personaggio che ha più a che fare, a stretto contatto con lo Shield, anche perché non è un dio, un semidio asgardiano, non è un uomo in fuga che distrugge tutto se si incazza, e non è un miliardario, playboy, filantropo che si fa i cavoli suoi e se ne va in giro per il mondo. Quindi Capitan America è un vero e proprio soldato, no? Deve
forza,
trovare a riavere un po' a riavere la sua dimensione, anche perché essendo stato scongelato come un sofficino 50 anni dopo quello che è successo, il suo mondo deve ricrearselo. Infatti c'è anche una sequenza buffa dove lui su un'agendina si segna tutto quello che deve recuperare, no? Star Trek, Star Wars, tutti i dischi che deve ascoltare, che tra l'altro in ogni paese è stato localizzato per dargli un taglio anche nazionale, diciamo. Purtroppo qualcuno gli ha suggerito male e in italiano si legge Vasco Rossi, che anche se non lo ascolta Capitan America magari sta bene lo stesso. Ma
no.
Dicevamo, insomma, questo è un film che è stato presentato fin dall'inizio come film d'azione quasi spionistico vero e proprio. In questo Capitan America ci sarà una grossa rivoluzione nello Shield, che ovviamente non vi dico, ma insomma,
dimmi solo, non hanno fatto disastri come nella serie televisiva?
No,
okay.
No, assolutamente. Purtroppo io continuo ad essere un avversore estremo della serie TV dello Shield.
No, ma non sei l'unico.
Peggiori che si sono viste in televisione quest'anno. Ma peggiori non come qualità, come occasione sprecata. Cioè, è un'occasione sprecata. Hanno creato dei personaggi senza carisma, senza mordente, trame scialbe. Quindi purtroppo neppure questo crossover, che alla fine negli episodi finali della serie TV che si collegano direttamente con Capitan America, il soldato d'inverno, Winter Soldier, che è appunto questo film, non è riuscito a ritirare sugli ascolti della serie TV, che anzi sono rimasti bassissimi e hanno toccato il picco negativo, e questo dovrebbe dirgli qualcosa alla Marvel. Capitan America invece è andato bene, è un buon film, uno dei migliori in assoluto, cioè chi lo mette addirittura un gradino sotto il primo Iron Man, che rimane ancora la pietra di paragone, no? di riuscita di un film Marvel, diciamo così. E quindi possiamo dire che l'operazione è riuscita. È un film che ovviamente non copia lo 007 style, però è un film che è abbastanza teso, ecco, molto action, poco fantasy, meglio del primo Capitan America, che forse mancava un po' di mordente, ma secondo me non è così vituperabile. Il primo Capitan America,
pochi superpoteri,
esatto. Cap è un super soldato che ovviamente mena come un fabbro,
però
è anche un personaggio con il quale, se non possiamo dire che entriamo in empatia totale, perché comunque è un soldato della Seconda Guerra Mondiale risvegliato, lo abbiamo in simpatia, perché è comunque una persona dalla grande etica, dalla grande indole, che non accetta compromessi, si trova a suo malgrado e a disagio con i ribaltamenti di fronte, i doppi giochi, le trame spionistiche di Nick Fury. Quindi il capitano è una persona che ha questa integrità di fondo che lo rende molto interessante, ecco. Unica cosa da notare è che non c'è quell'umorismo un po' forzato che spesso ritroviamo nei film della Marvel.
Ho capito e cosa intendi. Sì, sì, sì.
Sì, hai capito, no? Se hai visto anche Thor 2, probabilmente c'erano dei momenti umoristici assolutamente fuori contesto. Secondo me questa è una cosa buona. Ecco, dall'altro lato abbiamo delle belle sequenze d'azione, belle nel limite del PG-13. Stavo leggendo una bellissima riflessione sul fatto che tutte le scene d'azione, sebbene siano molto belle, ben girate e ben coreografate, sporcano l'effetto per renderti praticamente invisibile ogni atto di violenza che superi quello di un calcio nello stomaco. Cioè, quella camera a mano mobile molto sporca, no?
Un po' come comunque stile di fumetti Marvel, che a parte qualche eccesso non si sono mai viste, sì. Voglio dire... violenze, sì, certo, inaudite,
certo. No vabbè, infatti, però insomma è pur vero che questi devono anche essere blockbuster che, a meno di non essere diretti a ragazzini di tutte le età, non potremmo vedere al cinema, perché col budget che serve se non riescono a farlo visibile a tutti e non incassano 200 milioni
no infatti che ci sia un seguito chiaramente. Quindi dici operazione riuscita è più mordente rispetto al primo film di Capitan America. Per riassumere,
sì,
questo.
Sì, posto che io sono un difensore del primo film di Capitan America di Joe Johnston, che non mi era dispiaciuto anche e soprattutto per la ricostruzione dell'atmosfera, c'è Robert Redford, che è comunque una grande iniezione di carisma, soprattutto perché insomma è una figura speculare e opposta per certe vie a Nick Fury di del grande Samuel Jackson, che come al solito sprizza carisma e ha una delle scene d'azione più belle del film, e finalmente insomma vediamo un po' di Nick Fury in azione in abbondanza. E poi sul versante degli altri personaggi abbiamo la Vedova Nera, che è la vera e propria co-star di questo film, e poi abbiamo Falcon, che è uno dei supereroi di colore dell'universo Marvel, dotato di ali e che vola, insomma il cui potere è volare. Qui ovviamente viene ridotto fra virgolette, anche perché vabbè, chiaramente non ha molto screen time, ha un militare che usa una tecnologia militare, cioè proprio con delle ali per volare.
Delle ali, ok.
Però non, diciamo che poteva uscire fuori una cosa un po' imbarazzante, invece comunque riescono a dargli il suo momento di gloria, la sua nicchia, ecco, è gestito abbastanza bene anche un personaggio un po' così. Poi ci sono dei momenti molto pregevoli. Rivediamo dei personaggi insomma che vengono da lontano sotto forme particolari. Ovviamente non voglio spoilerare, insomma c'è un po' di modernariato tecnologico, diciamo così.
Dai, diciamo che può darsi che hanno dato un aggancino a quello che sarà Avenger 2,
sicuramente, ma soprattutto dopo le famose scene dopo i titoli di coda, ecco lì soprattutto ce n'è una grossissima. In definitiva Capitan America è un film, questo secondo Capitan America, che è molto godibile. Il Soldato d'Inverno, che dà il titolo al film in maniera quasi totalmente ingiustificata, si vede poco ma si vede bene, si è capito che sarà un personaggio fondamentale. Poi Sebastian Stan, che è l'attore che interpreta il Soldato d'Inverno, sappiamo che ha un contratto con la Marvel per 9 film, quindi diventerà una figura credo sempre più importante. Ecco, la sensazione che ti posso dire, si parlava prima di serie TV, è che si vada sempre di più da filmoni cinematografici che però si riducono quasi a appunto delle mega puntate di serie TV, al di là che c'è il budget, ci sono dei super sconvolgimenti che sono il punto di riferimento di tutto l'universo. Anche questo qui è un capitolo di transizione, cioè che inizia in media stress e finisce comunque in maniera aperta.
Onestamente, dopo 13 anni comunque di un filone ormai consolidato che sta dando ancora i suoi frutti, secondo te Si può continuare ancora molto o la phase 2 rischia di essere alla fine molto più deludente della prima? Voglio dire, sì, per un appassionato di fumetti è chiaro che vedere Guardiani della Galassia sul grande schermo rappresenta comunque un passo importante.
Io sono,
però, cioè, diciamolo,
esatto,
chiaramente, diciamolo chiaramente, per il popolino che arriva fino a Iron Man e Spider-Man, i Guardiani della Galassia magari non hanno lo stesso appeal. Quindi io ho l'impressione che questa phase 2 della Marvel potrebbe essere un boomerang alla lunga, se non tirano fuori dal cappello qualcosa di veramente pregevole, ecco, diciamo così.
Okay.
E poi comunque non lo so, mi sembra un ciclo che sta arrivando a una certa maturazione, non so bene.
Beh,
quanto ossigeno
è chiaro, no? Che per una volta nella loro vita i chief della Marvel, i capoccia, si troveranno di fronte a un vero e proprio ricambio generazionale che prima o poi dovranno fare. Non è come nei fumetti che i personaggi avranno la stessa faccia e saranno sempre giovani per 60 anni.
Esatto.
Alla fine della fase 2 si dovrà arrivare a delle rivoluzioni. Questo da una parte è rivoluzionario e nessuno, è strano che nessuno ci abbia ancora posto l'accento, perché nell'universo cinematografico, allora, Iron Man abbiamo già visto che dovrà avere un sostituto per raggiunti i limiti di età di Robert Downey Jr., ma anche perché comunque hanno introdotto questo cambio. Quindi i personaggi cambieranno volto. Capitan America probabilmente fra 10 anni non sarà più non sarà più lui, non sarà più Chris Evans. Questo apre molti scenari, perché ragazzi, qui a meno che non facciano un film all'anno, gli attori invecchiano. In 10 anni sarà difficile che riescano a reggere lo stesso personaggio.
Vorrei che vada a finire come con Batman, che ha praticamente, a parte Michael Keaton dei primi due, poi ha sempre avuto un volto diverso e con dubbi risultati.
Senti, diciamo, probabilmente, io penso che probabilmente faranno degli universi ciclici e ora mi proietto molto in avanti, ogni ventina d'anni faranno o dei reboot o delle operazioni diverse. Io sono molto felice dei Guardiani della Galassia, che tra l'altro è anche, se vogliamo, ora lo so che la parola coraggio è un po' esagerata, però comunque buttare nella mischia dei personaggi praticamente semi sconosciuti, perché a livello mondiale, a parte i nerd, non sono icone. Ecco, non sono icone come possono essere l'Uomo Ragno e Capitan America Hulk, che sono proverbiali. Ecco, i Guardiani della Galassia è un vero salto nel vuoto della Marvel, che speriamo abbia successo, perché apre tra l'altro degli orizzonti ancora maggiori, no? Io credo che ne vedremo delle belle, anche perché con l'arrivo di Thanos negli Avengers 2 ci saranno le guerre galattiche, chi lo sa, insomma, c'è un universo infinito. E tornando coi piedi per terra, questo Capitan America è un buon film da vedere tranquillamente, difficile esserne delusi, insomma io lo consiglio.
E giusto per concludere, le prossime scadenze Marvel?
Le prossime scadenze Marvel, quella più immediata, se non sbaglio, subito dopo Capitan America, dovrebbe essere proprio Avengers 2. Perché li abbiamo visti tutti, non è in programma un prossimo film di Hulk, e quindi non volendomi sbagliare, la data di uscita di Avengers 2 dovrebbe essere fissata proprio per l'anno prossimo.
Okay.
Anzi, praticamente fra un anno, perché aprile 2015 dovrebbe essere, quindi è il prossimo film Marvel in tutte.
Già stiamo vedendo le prime scene girate in Italia, tra l'altro, in queste settimane, insomma, lascia ben sperare. Non so se hai visto le prime immagini di Ultron.
Sì, assolutamente, sì, certo. No, fa ben sperare davvero, promette veramente bene. Ah no, scusami, non ti ho detto che praticamente è i Guardiani della Galassia il prossimo film Marvel. Ora io non lo contavo nell'universo dei Vendicatori, e non so se poi i Guardiani della Galassia avranno un ruolo che magari adesso ci tengono segreto anche in Avengers 2. Però io ero in proiezione dei Vendicatori, però in realtà il prossimo film Marvel è proprio i Guardiani della Galassia e poi Vendicatori 2. Chissà che succederà. Abbiamo visto che alla fine di Thor 2 c'era il cameo di Benicio del Toro, che sarà il personaggio, il main villain probabilmente dei Guardiani della Galassia, quindi tutto è connesso.
Lo sappiamo,
tutto è
bene.
Connesso.
Giacomo, ti ringraziamo tanto per questa recensione, insomma, e consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di recarsi al cinema e vedere questo questo. Capitan America, bel film, graziato dal Dark Lord dello schermo, quindi sicuramente vale la pena. E alla prossima, insomma.
Alla prossima, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
Seguici su Twitter @FantaScientificast.
Giungiamo dunque alla fine di questa puntata numero 36 di Fantascientificas, nella quale abbiamo spaziato in lungo e in largo in ambito cinematografico, letterario e popolare con gli ospiti graditissimi Cooper e DJ Mars, che ancora ringraziamo per il montaggio e il remissaggio di questa puntata. E Omar, però stiamo facendo anche un po' di compiti a casa, almeno io mi sto rivedendo un po' di roba, tra le quali, vabbè, facciamo una piccola anticipazione, molto presto probabilmente tireremo fuori gli Eva 01, 02 e 00.
Esatto, giusto? Esatto, su Evangelion prima poche fa parte della serie Cetocca, come si parla.
Cetocca, più prima che puoi, quindi diamo questa piccola anticipazione ai nostri ascoltatori. Tu che cosa
ti
stai
guarda
vedendo?
Paolo, io mi sto rivedendo, che non l'avevo mai vista, e devo dire la verità, è stata una piacevolissima scoperta. Sto vedendomi quella che è la rimasterizzazione, per modo di dire, della serie originale di Star Trek, per cui è la serie classica, però con dei lievi ritocchi sugli effetti speciali, che sono stati rifatti alcuni computer grafica. E devo dire la verità, Paolo, è... sai quando riprendi dopo un po' quei libri belli, cose che te li leggi con occhi diversi e li riscopri? Ecco, la sensazione è veramente quella.
Io la serie classica l'ho rivista recentemente, quindi non ci sono passato di recente. Tra l'altro Star Trek abbiamo sempre toccato incidentalmente,
Star Trek, sai che secondo me, Paolo, è lì purtroppo apriamo veramente una cosa che secondo me dovremmo andare in ritiro almeno 3 mesi prima di preparare delle monografiche su Star Trek, perché...
Sì, ma poi perché tra l'altro i nostri ascoltatori, carissimi ascoltatori, di solito dici 100 cose e loro ti dicono ma la 101esima non hai parlato, che cavolo. Ragazzi, dovete pensare che questa è una trasmissione semiradiofonica, cioè il livello di approfondimento è molto alto, anzi ringraziamo ancora Cooper per averlo sottolineato. Però c'è sempre una banda di cialtroni, siamo adesso, quindi...
soprattutto banda, direi.
Ecco, esatto, quindi di 100 cose che diciamo, ovviamente voi mettete la 101esima, fate benissimo. Quindi Star Trek è un po' delicato, perché sicuramente lì altro che 101esima.
Sì, sì.
Rischiamo di sembrare l'acqua di rosa.
No, anche
non è
perché poi, insomma, è pur sempre vero, Paolo, che parliamo di un universo che ormai è consolidato da più di 40 anni, per cui...
Infatti, anche se ci sono novità all'orizzonte, anzi maggio, che è quasi alle porte, che è il tempo della Stickon, magari chiamiamo il buon Gabriele.
Sì, direi di sì, anche perché
ci facciamo una chiacchierata.
No, anche perché quello di bello di Star Trek è che c'è tutto questo meta universo, no, di serie, di produzioni che erano una volta amatoriali, che adesso sono diventate molto elevate qualitativamente, perché io...
e sta ribollendo un po' questo mondo qua negli ultimi mesi, quindi nel senso che ci sono novità all'orizzonte, sarebbe magari il caso di parlare.
Diciamo che se vuoi è stato l'onda di ritorno dell'effetto J.J. Abrams, secondo me, visto che ne parliamo.
Dici che è stato un effetto elastico, diciamo così.
Bene,
allora ci avviamo a conclusione di episodio. Omar, dai tuoi
assolutamente
contatti?
Sì, allora ci potete leggere a quello che è il sito di Fantascientificast, www.fantascientificast.it. abbiamo la nostra posta elettronica info@fantascientificast.it. abbiamo la triade dei contatti social, per cui abbiamo Facebook, la pagina Fantascientificast, Twitter, l'account @FantasciCast, e poi, buon ultima, ma nel senso ultima anche come utilizzo, la pagina Google Plus, sempre Fantascientificast.
Va bene, siamo proprio alla fine di questo episodio, ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata e vi auguriamo a questo punto buona Pasqua. Passate una Pasqua serena, magari approfittatene per rivedervi anche voi qualcosina, magari darci qualche suggerimento su qualcosa che non abbiamo ancora approfondito, e insomma, buona Pasqua, una serena Pasqua a tutti voi, a risentirci tra un paio di settimane. Ciao a tutti.
Ciao e auguri.
Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.